Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
3.740 i morti nel Mediterraneo. Secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, una persona su 88 ha perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo quest'anno. Il libro Diritti Annegati racconta come l'Italia identifica i morti in mare. Le autrici, Cristina Cattaneo, medico legale all'Università di Milano, e Marilisa D'Amico, professore di diritto costituzionale all'Università di Milano. Il libro è stato presentato alla Camera, dove abbiamo raggiunto Milena Santerini, deputata col gruppo Democrazia Solidale Centro Democratico.
È un bel libro che riporta una esperienza fatta da queste autrici, ma soprattutto da un gruppo di tante istituzioni italiane per il riconoscimento delle vittime del Mediterraneo. Cioè, sapete bene questo dramma di questi barconi, di gente che sbarca, che arriva e spesso naufragano perché sono barconi fatiscenti, e questi ragazzi in cerca di speranza appunto spesso rischiano la morte. In questi anni sono state più di 30.000 le vittime del mare. Poco più della metà sono stati riconosciuti, identificati.
E cosa sta facendo l'Italia per questo?
L'Italia sta facendo un lavoro bellissimo di riconoscimento del diritto, appunto, del diritto di avere un nome, di dare un nome ai corpi, perché ci sono famiglie che li aspettano, perché ci sono parenti, persone che vogliono sapere, che aspettano appunto di sapere dei loro cari. E io come deputata sto sostenendo questo progetto così importante che vede insieme appunto università italiane, ma anche il Ministero dell'Interno, ma anche il Ministero della Difesa. Lo dico perché in particolare negli ultimi mesi, dopo uno dei più grandi naufragi, forse più grande finora, cioè ci sono stati più di 800 morti, il 18 aprile del 2015, il barcone appunto su cui erano questi immigrati è stato ripescato dal governo italiano ed è stato portato in una base siciliana, e lì appunto sono stati estratti i corpi dal barcone, e tutti questi mesi si è proceduto a un difficile, penoso, drammatico, insomma, lavoro di riconoscimento.
L'Italia è in prima fila in queste operazioni di riconoscimento, ci sono però anche critici, alcuni dicono che costa tantissimo e si chiedono perché farlo. Come giustifichiamo questa operazione?
Quando ci sono le vittime del terremoto, quando ci sono le vittime di qualsiasi disastro naturale, per non parlare di un omicidio e così via, non si dà tregua alla polizia, alla scientifica, eccetera, finché non si sono identificate le persone. Quindi queste non sono persone di serie B che non hanno diritto a quello a cui hanno tutti diritto. Non è un problema di costi, è un problema di visione politica lungimirante che riconosce dignità a tutti. E quindi non fa differenze, non è soltanto un compito umanitario, è proprio un riconoscimento di diritti che sono affermati sulla carta, però poi dopo non vengono di fatto realizzati. Ecco, invece l'Italia lo sta facendo.
L'Europa sta partecipando a queste operazioni?
L'Europa, come sappiamo benissimo, sull'immigrazione ha un atteggiamento quantomeno renitente, un atteggiamento ovviamente molto avaro, e come se appunto il problema fosse dei paesi di frontiera. Io credo che anche questa sia una visione sbagliata, tant'è vero che la Germania, per esempio, ha fatto una politica completamente diversa, proprio per dire che l'Europa è anche questo e soprattutto questo, è capacità di visione e non soltanto chiusura nel proprio particolare. Ecco, su questo tipo di progetti infatti noi stiamo interessando l'Europa, vorremmo soprattutto una collaborazione a livello europeo per l'antemortem, cioè per lo scambio dei dati, di scambio appunto dei nomi, dei dati delle persone, perché realizzando questo poi ovviamente sarebbero anche minori le spese, perché basterebbe avere appunto una possibilità di scambiare i dati tra le polizie e tra i ministeri dell'interno dei vari paesi per poter più facilmente ovviamente riconoscere le persone.
Lei è coordinatrice della No Hate Alliance. Di cosa si tratta?
Abbiamo formato questa alleanza tra parlamentari, cioè quindi siamo parlamentari di 40 paesi. Ecco, il nostro intento è quello di contrastare l'odio, appunto, in tutte le sue forme. A livello politico, perché spesso sono anche i politici che lo fomentano, l'odio lo incrementano, per esempio aggiornare la normativa dei diversi paesi proprio per rendere più efficace le regole, le leggi contro appunto l'antisemitismo, ma anche contro l'antigitanismo, contro il razzismo per primis, non solo, ma anche svolgere un lavoro di tipo politico, culturale, sulla società civile. Quindi Quindi abbiamo creato come una specie di task force, ecco, diciamo così, al Consiglio d'Europa che si occupa molto di questi temi. Uno dei temi di cui siamo molto occupati è stato l'hate speech, cioè tutto l'odio online. Sappiamo benissimo che in questi anni ormai i social media sono veicoli purtroppo di un linguaggio brutale e aggressivo, ecco, e quindi c'è tutto un lavoro da fare proprio perché vogliamo affermare che questa non è libertà di espressione, ecco, che devono essere limitate queste espressioni, soprattutto appunto quando sono discriminatorie nei confronti delle minoranze.
Nell'elezione di Trump si è visto che l'uso del hate speech è stato protagonista nella sua campagna, evidentemente raccoglie consensi. Cosa si può fare per evitarlo, almeno in Europa?
Noi politici siamo i primi purtroppo che fomentiamo questo odio, perché gran parte di questo sdoganamento, diciamo, questo passare limiti nel linguaggio, spesso viene proprio viene giustificato politicamente, cioè viene giustificato perché appunto i politici possono dire tutto quello che vogliono. Ecco, io ritengo questo passare limiti molto pericoloso e quindi noi stiamo appunto anche un pochino lavorando su dei codici di autolimitazione, dei codici etici, diciamo, proprio a livello politico.
Quindi l'Europa, sebbene divisa su molti temi, ad esempio sui migranti, potrebbe guidare questo cammino? Ci sono ancora questi valori in comune in Europa?
È chiaro che l'Europa è in grande difficoltà, è evidente, c'è questi paesi dell'est che stanno rendendo tutto molto difficile, è un'Europa divisa, ma noi dobbiamo sperare che i valori su cui è nata continuino a esistere, quindi noi dobbiamo in modo realistico però credere che invece proprio da questo punto di vista sia l'Europa a continuare a tenere questa bandiera, quindi spetta a noi farlo e non dobbiamo assolutamente rassegnarci questo, anche se appunto questi fatti che stanno succedendo e anche le elezioni di Trump eccetera ci fanno temere per il futuro, ma insomma l'Europa è risorta dalla seconda guerra mondiale, dalle macerie, troveremo, spero, dobbiamo costruire, dobbiamo crederci, dobbiamo trovare un nuovo senso all'Unione Europea.